down when the Saints go marching in.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. A cura della direzione del giornale Radio Rai. Conduce Antonio Caprarica.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno anzitutto all'ospite che abbiamo stamattina in studio che fa di questa trasmissione una trasmissione speciale di Radio Anch'io, il Presidente del Consiglio Romano Prodi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
E rieccoci in studio con il Presidente del Consiglio, Romano Prodi. Ringrazio davvero per essere venuto, per aver voluto partecipare a questo appuntamento che spero sia il primo di una lunga serie. Vorrei, anzi la invito sin d'ora e spero che lei accetterà, a venire qui da noi una volta al mese per spiegare che cosa sta facendo il Governo e sentire che ne pensano i cittadini. Mi auguro che diventerà o che possa diventare un appuntamento fisso. Mi consenta però, prima di entrare nel vivo, di rilevare che noi oggi andiamo in onda con questo incontro proprio all'inizio di un altro blackout deciso dalla Federazione dei Sindacati dei Giornalisti che investe i giornali, la carta stampata, 3 giorni di blackout in questa durissima avvertenza che oppone i giornalisti agli editori. Non entro nel merito, non crede però, Presidente, che in una società democratica il buon funzionamento della stampa sia una cosa essenziale? Questo non spinge il suo governo a una iniziativa per riportare al tavolo tutte le parti?
Lei ha detto 3 giorni. Sono 3 giorni di sciopero, più 2 in cui naturalmente il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano i giornali non uscivano. Abbiamo 5 giorni senza carta stampata. Io non mi ricordo in tutta la mia vita che ci sia stato nulla di simile, quindi sono particolarmente preoccupato da questo fatto. Il governo può fare abbastanza poco in questa fase. Damiano, il ministro, si è dato da fare, ha avvicinato le parti, ma c'è ancora una distanza molto forte e è veramente una controversia la cui durezza non ha confronti. Io spero, mi debbo limitare in questo momento ad auspicare una soluzione, ma più di tanto quando vi è una differenza così forte non si riesce a fare. Mediare vuol dire arrivare quando le parti si stanno avvicinando.
Presidente, lei stamane è qui da noi e la notizia più fresca della mattinata riguarda il drammatico, il tragico caso Welby. Prima di passare poi il filo agli ascoltatori vorrei chiederle su questa vicenda, che è una vicenda che ha turbato le coscienze, che ha suscitato un dibattito straordinario. È tempo che il Parlamento, le forze politiche, finalmente decidano fino a che punto è giusto che ci sia quello che viene definito accanimento terapeutico e a che punto inizia il diritto di un uomo di decidere della propria sorte in condizioni disperate.
Guardi però che la legislazione in questi problemi può arrivare solo fino a un certo punto, non può mai arrivare fino in fondo. C'è sempre il problema, c'è sempre l'aspetto dei familiari, dei medici, di quelli che stanno vicino all'ammalato. La legge può chiarire degli aspetti, ma certamente ci sarà sempre un momento in cui il dramma incombe su quelli che stanno vicino al malato e sul malato stesso. Io credo che, secondo me, dovremmo avere molto più rispetto di queste situazioni così drammatiche come questa che abbiamo vissuto in questi giorni, rispetto per la persona, perché il caso singolo non è mai un aspetto del caso generale, sempre un caso specifico, un caso umano a sé.
Torneremo più avanti naturalmente nei notiziari su appunto questa notizia arrivata da poco della morte di Pier Giorgio Welby e adesso invece con il Presidente del Consiglio affrontiamo i temi caldi che sono poi quelli che ci hanno sollevato già decine e decine di ascoltatori che ci hanno inondato di email in attesa di questo appuntamento. Inutile che le dica che il blocco più massiccio di email riguarda la finanziaria, riguarda ovviamente la finanziaria e qui c'è Monica da Roma ad esempio, questa è un'email di Monica da Roma che dice: la prego di di riportare al presidente Prodi un semplice stato d'animo di tante persone che come me lo hanno votato, con la speranza di avere un vero cambiamento. Questo governo non sembra avere quell'energia, quella forza di volontà di imprimere una svolta nel paese verso una ricostruzione. Quest'altro signore, Piero da Udine, dice: la finanziaria 2007 ci regala alcune certezze, più tasse, una vita più complicata per tutti con l'aumento della burocrazia. E un altro, Piero da Perugia, ci dice perché, nonostante le reiterate promesse televisive in campagna elettorale di mancati aumenti di tasse, si è scatenata un'ondata di aumenti senza precedenti. C'è poi un signore da Sondrio, Enrico, che ci scrive un vero e proprio proclama dell'evasore fiscale, di cui faccio grazia perché non voglio rendermi complice di un delitto, di un crimine contro la legge. Ecco, presidente Prodi, la verità è che questa finanziaria ha suscitato reazioni estremamente anche negative nel paese. Abbiamo ricevuto anche però messaggi di congratulazione e di complimenti, che le leggo dopo. Vuole spiegarci, lei stesso ha detto, è stata dura, erano momenti duri che avevo messo in conto di affrontare, era necessario farla proprio così pesante per reperire le risorse per lo sviluppo e per il rilancio?
Ma la finanziaria era indispensabile farla in modo sufficiente per mettere a posto i conti e per dare il via allo sviluppo. Questa è la cosa più importante. Poteva benissimo fare una finanziaria che si limitava a 15 miliardi di euro e che semplicemente ci portava al di sotto del 3% e basta. Dopodiché il paese non cresceva, dopodiché noi avevamo i problemi dell'occupazione, dello sviluppo, del tenere con la bilancia commerciale. Allora abbiamo fatto una finanziaria che mette a posto i conti, inizia lo sviluppo e comincia anche un piccolo, purtroppo ancora piccolo, processo di ridistribuzione del reddito. Un governo riformista, un governo di centrosinistra, non può accettare che la differenza fra ricchi e poveri aumenti come è aumentata nei passati 5 anni. Siamo diventato il paese più ingiusto tra i grandi paesi europei. Quando io leggo il titolo reddito, economia europea e distribuzione del reddito americana, questa era la definizione dell'Italia, cioè una serie di problemi da economia europea e una distinzione fra ricchi e poveri che è come quella della società americana. Allora noi abbiamo il peggio di tutto quello che si poteva immaginare. La finanziaria deve dare il segnale di cambiamento, la svolta nel paese. C'è stata, infatti, quando l'ascoltatore che lei ha citato dice manca la svolta del paese, il vero problema è che alcuni dicono manca la svolta, la maggior parte dice c'è stata una svolta troppo forte. Però il tema che è stato usato in questi giorni è tasse. Non ci sono tasse aggiuntive. C'è una diminuzione del peso fiscale di 580 milioni di euro. Cosa c'è di grosso? C'è una lotta all'evasione per cui noi prevediamo 8 miliardi di euro in più nelle casse dello Stato. Ma questo non è nuova tassa, questo è l'inizio della lotta all'evasione, senza la quale l'Italia non sarà mai un paese civile. Un paese si basa su un patto che ognuno contribuisce alla vita economica e politica del paese secondo le proprie possibilità, e bisogna lottare contro l'evasione fiscale.
Ecco, abbiamo in linea un signore da Roma, Giancarlo, adesso lo sentiremo, però prima le rivolgo due domande precise di una email di Aurelio da Milano, che pone due domande precisissime. Perché nella finanziaria avete aumentato il bollo di circolazione quando inizialmente si dovevano tassare solo i SUV che inquinano moltissimo? 2. I tassi sui mutui sono aumentati in misura pazzesca, costringendo molti giovani a vendere l'appartamento perché non riescono a pagare il mutuo a fine mese. Questa è pura follia, i governi non fanno niente per aiutare questi giovani. Sono un volontario dell'Ulivo e negli ultimi anni ho sempre lavorato nei gazebo. Queste sono le due domande e poi sentiremo Giancarlo da Roma.
Sull'aumento dei mutui mica gli ha aumentati il governo. La Banca Centrale Europea ha dovuto tener conto dell'andamento generale dell'economia europea e ha aumentato i tassi, che non sono aumentati in modo pazzesco. Siamo sempre al di sotto del 5%. Io spero che non cresca ulteriormente, e siamo infinitamente più bassi di quanto eravamo fuori dall'euro. Io mi auguro che i dati sull'inflazione europea siano un po' più ottimisti di quelli che sono usciti negli ultimi giorni, perché è chiaro che se non si lotta contro l'inflazione aumenteranno ancora i mutui. Per ora non ci sono ancora le condizioni, ma non siamo in situazione di tranquillità. Sulle automobili noi abbiamo scelto una strategia di punire in generale chi inquina di più, quindi la grande, al di là degli aspetti particolari, tecnici particolari, cosa abbiamo fatto? Cercare di fare cambiare il più rapidamente possibile il parco delle automobili da un parco inquinante, cosiddetto Euro 0, Euro 1, a Euro 4, Euro 5, cioè le automobili meno inquinante. E quindi abbiamo premiato questo passaggio e aiutato la rottamazione. In poche parole, dato un incentivo a chi butta via l'automobile più inquinante. Questa mi sembra una strategia seria che si è seguita in modo coerente.
Sentiamo allora adesso Giancarlo da Roma.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Aspetti che spengo la radio.
Dica.
Allora, signor Presidente, io sono Giancarlo Giuseppetti.
Va bene, ci dica la domanda rapidamente.
Sì, allora si tratta di questo. Nella nuova finanziaria c'è la possibilità di avere un piccolo aumento alle pensioni di noi che ci siamo trovati molto molto male con l'entrata dell'euro? Basta pensare che il 30 dicembre io compro gli aranci a 1.000 lire, il 2 di gennaio li compro a 1 euro.
Ecco, sentiamo il Presidente del Consiglio.
Beh, non abbiamo fatto dei grandissimi salti in avanti, ma abbiamo dato però un bel messaggio, cioè pensiamo un pensionato di 1.000 euro netti al mese avrà 190 euro in più all'anno. È poca cosa, lo so benissimo, in un anno in cui sembrava però che ci fosse solo austerità e sacrificio, era quello che noi ci potevamo permettere di fare. L'anno prossimo si andrà avanti in questa direzione, spero con maggior velocità. Intanto un piccolo miglioramento è avvenuto.
Sentiamo Virgilio da Ravenna.
Ah, buongiorno direttore, buongiorno,
buongiorno
Presidente. La mia è una domanda un po' amareggiata, ma comunque gliela faccio. Io credo che in un paese civile un cittadino che riceve un servizio non si debba sentire rivolta la famosa frase «vuoi la fattura o no?». Credo che sia ora di cominciare a incidere in questo problema, perché, mi creda, è un problema trasversale. Qui ogni cittadino, che sia di qualsiasi schieramento, si sente rivolta a queste domande tutti i giorni.
Va bene, la ringrazio, abbiamo capito la domanda. Presidente.
E perché abbiamo messo la lotta all'evasione fiscale come prioritaria assoluta? Proprio perché quella domanda che lei dice è una domanda indecente, no? È come dire stai fuori o stai dentro all'ordinamento dello Stato? Stai fuori o stai dentro a un progetto di solidarietà che qualsiasi paese democratico deve avere? E vedrete nei prossimi mesi questo si tradurrà in una seria strategia di analisi amministrativa. Noi seguiremo a fondo quanto lei ci ha detto, e dobbiamo anche dire però che in questi ultimi mesi gli italiani hanno cominciato a capire questo. L'aumento degli introiti fiscali, al di là molto più forte dell'aumento del reddito, secondo me è un chiaro significato che si comincia a capire che noi vogliamo fare sul serio.
Sentiamo adesso Nino da Messina.
Buongiorno Presidente, buongiorno Dottor Caparica.
Buongiorno.
Vorrei dire che condivido l'impostazione che il Presidente ha fatto della finanziaria. però mi pare che, visti i malumori che ci sono, mi pare che gli italiani non abbiano del tutto ben compreso l'intento di livellare il bilancio, migliorare le condizioni finanziarie dell'Italia, ma gli italiani credo che non si siano resi del tutto conto anche per le incertezze, per le contraddizioni in cui il governo e soprattutto alcuni ministri che fanno parte appunto del governo hanno manifestato, quindi creando sfiducia nel governo stesso. E da ultimo, ancora una cosa molto grave, l'immissione nella finanziaria, l'introduzione nella finanziaria di un decreto con cui si accorciano i termini di scadenza dei reati amministrativi, di cui non ci sa la paternità. Ora il Presidente potrebbe dire...
Forse ce la dirà il Presidente adesso. Grazie Nino.
Ah, semplicemente le dico questo. Io appena ho visto che era stato fatto quel pasticcio nella notte, ho convocato un Consiglio dei Ministri. Il 27 facciamo un Consiglio dei Ministri speciali per porre freno a questa sciagurata azione. Poi vediamo anche chi l'ha fatta, speriamo di riuscire a scoprirlo, perché sarà punito. Intanto la cosa più importante per gli italiani è che ripuliamo le cose il 27 mattina con un Consiglio dei Ministri speciale.
Grazie Presidente, giacché abbiamo sollevato il tema anche di quest'ultima finanziaria, è inevitabile che ci soffermiamo sulle critiche abbastanza ruvide che ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rivolto a queste finanziarie mostre. Mi pare di capire che nell'obiettivo delle critiche del Presidente fossero non solo appunto la finanziaria di quest'anno, ma anche le precedenti, cioè l'abitudine dei governi di presentare delle leggi finanziarie come l'ultima, ad esempio un unico articolo composto di 1.356 commi. Napolitano ha parlato di una finanziaria abnorme, ha temuto, paventato il distacco o la circostanza che questo genere di finanziarie possa aumentare il distacco tra istituzioni, politica e cittadini. Come intende il suo governo rispondere a queste sollecitazioni?
Ma tanto è giusta la sollecitazione del Presidente della Repubblica, che proprio nelle ore prima di andare al Quirinale a fare gli auguri, Padova Schioppa e io ci eravamo già riuniti per la terza o la quarta volta per cominciare a riflettere su come cambiare la finanziaria, perché gli italiani devono sapere prima di tutto che è già la quarta volta che succede la stessa cosa, cioè questa delle finanziarie mostro non è una nostra invenzione e quindi è qualcosa a cui noi dobbiamo porre termine, sapendo che è diventata quasi una necessità, mi scuso di usare questa parola, per effetto della difficoltà di approvare in modo normale le leggi, per cui la legge di bilancio, che dovrebbe essere limitata proprio al bilancio, finanziaria vuol dire la legge di bilancio, invece avendo delle possibilità di approvazione più rapida, finisce col diventare un treno su cui tutti caricano le proprie merci. Allora è chiaro che bisogna, da un lato, obbligare la finanziaria ad essere snella, ritornare ad essere la legge di bilancio, ma dall'altro lato bisogna anche avere regolamenti parlamentari e procedure che permettano di approvare le leggi con la rapidità necessaria. Noi abbiamo un bicameralismo perfetto, la Costituzione lo ha voluto perché era la garanzia contro il fascismo da cui venivamo, ma chiaramente avere un bicameralismo perfetto implica anche avere regolamenti più snelli, altrimenti non si riesce mai a legiferare.
Dunque speriamo che l'anno 21 non avremo questo genere di discussione.
Noi siamo già al lavoro per riformare questo. Quindi il Presidente della Repubblica ci ha aiutato e ha reso evidente a tutto il Paese che questo va assolutamente cambiato.
Abbiamo un altro ascoltatore da Firenze, Paolo. Prego Paolo.
Buongiorno. Dottor Caprarica, buongiorno Presidente del Consiglio, il mio Presidente del Consiglio. Volevo dirle questo, Presidente. Io voglio porre due quesiti fondamentali, il lavoro e la casa. Il precariato nel mondo del lavoro è qualcosa di allucinante. Io sono precario, la mia compagna è precaria. Non siamo abbastanza poveri per avere una casa popolare, a parte che non ne fanno più di bandi per la casa popolare, e non siamo abbastanza ricchi per poterla comprare. Di conseguenza siamo strozzati dal mercato degli affitti che se ne dica rimane altissimo. I contratti del lavoro, io lavoro un contratto a progetto che è un contratto a progetto falso, perché nessuno va a verificare che non esiste un progetto, se non quello dell'azienda di risparmiare tasse e pagare di meno i lavoratori.
Paolo, ci faccia la domanda per piacere.
Io voglio sapere cosa vogliono fare, cosa vuole fare questo governo, no oggi, adesso, per questi problemi.
Va bene, grazie.
No, no, allora io le dico cosa abbiamo già fatto, perché il lavoro precario si è tanto esteso. Non solo per la necessaria flessibilità delle imprese, e poi è andato ben oltre perché il precariato sì. È in grandissima parte della pubblica amministrazione, quindi non è solo nelle imprese, ma si è esteso anche perché la differenza del costo fra lavoro precario e lavoro a tempo indeterminato era molto forte in favore del lavoro precario. Cioè, in poche parole, a un'azienda conviene assumere dei precari. Noi abbiamo già ridotto nella finanziaria di 6 punti la distanza fra lavoro precario e lavoro a tempo indeterminato, e la ridurremo ancora di più, in modo, prima di tutto, che non sia più conveniente assumere precari. In secondo luogo, nella pubblica amministrazione, dove questo strumento è molto usato, abbiamo deciso di regolarizzare una serie di lavoratori, non a caso, ma coloro che avevano dato regolari concorsi e che hanno dato prova di fare bene il proprio lavoro. Quindi lotta contro il precariato è iniziata con misure concrete, continuerà, perché dobbiamo avere flessibilità soprattutto all'inizio del lavoro, ma non un precariato che si estende per mesi o anni, e anzi anni e anni. Poi sulla casa noi abbiamo, dopo molti anni, ripreso un discorso di un piano pubblico per la casa e abbiamo ricominciato a organizzare anche il mercato degli affitti in modo più moderno. Io avrei anche voluto, ma non c'è stata la maggioranza sufficiente, cambiare il sistema fiscale degli affitti, mettere un'imposta secca del 20% in modo da agevolare anche dare le case in affitto. Questo non è stato possibile, io però vado verso questa direzione nel futuro.
Presidente, la domanda dell'ascoltatore mi induce a chiederle: una delle riforme di cui si avverte la maggiore necessità nel paese oggi è quella del mercato del lavoro. Questo dovrebbe essere uno dei temi in cima all'agenda del 2007 ed è uno dei temi su cui gli osservatori preconizzano scontri molto aspri all'interno della sua maggioranza tra una parte riformista della coalizione e la parte definita di sinistra radicale. Che cosa ci dice?
No, io non prevedo scontri. Non prevedo scontri perché già questa finanziaria dà dei messaggi precisi, cioè una limitazione del precariato nei suoi termini fisiologici, cioè per quanto è necessario per il buon andamento delle imprese e dell'economia, e invece un'azione quindi di un mercato del lavoro più che dia garanzie per la vita dei lavoratori. Ma noi non pensiamo affatto di abolire gli strumenti per cui un giovane venga messo alla prova, per cui un giovane impari il proprio mestiere. E abbiamo cominciato a regolarizzare il mercato del lavoro. Pensate anche al discorso che abbiamo fatto sull'apprendistato, che è un altro modo di regolare il mercato del lavoro. L'apprendistato era stato usato per un periodo di tempo lunghissimo, in modo che andava ben al di là delle sue regole. Non è che l'abbiamo abolito, anzi lo abbiamo valorizzato, ma tenendolo nei limiti temporali con cui un apprendistato deve essere tenuto, no? Prima si poteva mantenere uno con un ruolo di apprendista per 6 anni, noi abbiamo semplicemente rilevato che con 6 anni si prende una laurea di ingegneria e oltre, quindi ci sono dei termini seri in cui noi dobbiamo tenere le regole del mercato del lavoro. Su questo sono convinto che troveremo un accordo.
Tra un minuto dobbiamo mandare la pubblicità. Abbiamo ancora tempo per una domanda da Lorenzo di Treviso.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno professore. Io volevo solamente farle i complimenti un po' per tutto, anche se diciamo c'è un po' di malcontento, eccetera. Comunque sono convinto che insistendo la maggioranza del paese verrà con lei. Non soprattutto, diciamo due piccoli spunti. In politica estera le cose sta dando un contributo il nostro paese, quindi lei in primo piano.
La domanda,
e comunque in politica estera sta cambiando le cose e non c'è quel conflitto con la giustizia che c'era quotidianamente prima. La domanda è questa che vorrei, mi creda professore, l'unione è una cosa, diciamo ci sono varie anime dentro, però diciamo è la maggioranza del paese bipartisan, non sia stravolgere sulle questioni etiche, stravolgere le cose.
Eccoci tornati in studio con il Presidente del Consiglio Romano Prodi. Vuole Presidente allora rispondere alle esortazioni del suo elettore che aveva appena chiamato poc'anzi, diciamo, che la esortava anche a prendere dei provvedimenti sui temi etici?
Prima di tutto io assicuro il mio elettore che ha rilevato giustamente che ci sono state anche forti tensioni, forti difficoltà. Guardi, è chiaro che se noi pensiamo di fare una finanziaria seria senza che ci siano tensioni, noi illudiamo la gente, basta demagogia. Io ho fatto una finanziaria perché il paese cresca quest'altro anno, quell'anno dopo e l'anno dopo ancora. Se noi continuiamo a fare la politica solo per il giorno dopo, è meglio che cambiamo un mestiere. Ecco, questa è la prima cosa. E sui temi etici io posso assicurare che è un mio impegno prioritario ed anche un impegno del governo. Siamo stati accusati di mille processi all'intenzione, di mille nefandezze. Io credo che non ci si possa rimproverare alcun provvedimento che sia andato contro una veramente una disciplina etica e un'attenzione a questi problemi, e lo dimostreremo anche nei prossimi mesi. Noi siamo una coalizione estremamente attenta ai diritti civili, ai diritti di tutte le persone, ai diritti individuali, ma anche con la grande consapevolezza che ogni società si regge con un profondo contenuto etico, e su questo io non ho alcun desiderio di transigere. L'etica è un fatto però generale, no? È un problema etico, il problema dei diritti individuali, il problema delle regole familiari. Ma è un problema etico anche l'aspetto della solidarietà di fronte al paese, è un problema etico anche l'evasione fiscale. Io vorrei che si ricordasse l'etica come un problema complessivo e non che ognuno ne prenda un aspetto particolare. Abbiamo un programma, sulla domanda che ha fatto lei, abbiamo un programma ben preciso: il riconoscimento dei diritti civili delle persone, dei diritti che provengono dalle unioni di fatto. Non abbiamo nessun altro progetto che questo, e su questo noi abbiamo un accordo di coalizione già firmato prima delle elezioni.
Sentiamo un altro ascoltatore, Emanuele da Roma.
Pronto, buongiorno Presidente degli ascoltatori. Due domande veloci. Uno, cosa intende fare questo governo con le coppie di fatto, almeno con quelle persone che formano famiglie da anni e che pagano tutte le proprie tasse? E due, un suggerimento al Presidente, cioè 200 miliardi di tasse evaso ogni anno. Io credo che se si fa scontare la giusta pena e si sequestra tutto il dovuto, penso che si possano abbassare le tasse del 50%, dare una mano a tante come quel signore prima della casa che hanno bisogno, perché è inutile che giriamo intorno.
Va bene, grazie per i suoi suggerimenti. Adesso sentiamo la risposta del Presidente.
Ma sul discorso del coppia di fatto vi ho risposto alla domanda precedente. Sull'evasione, io credo che la somma che si può ricavare da una seria lotta all'evasione è notevole. Naturalmente non è che con questo si risolvano tutti i problemi, però facciamo un conto molto semplice, no? Il mio predecessore aveva detto che il 40% dell'economia italiana è economia nera, cioè non paga tasse. Forse è esagerato. Facciamo un terzo dell'economia. Se noi riusciamo nella lotta all'evasione che abbiamo programmato a ridurre un terzo di questo terzo, abbiamo già risolto i problemi economici del paese. Allora possiamo o fare nuove opere pubbliche, aiutare lo slancio dell'economia e ricavare quindi nuove risorse, oppure cominciare a ridurre le tasse per i contribuenti onesti. Questo lo deciderà il paese nei prossimi mesi, ma in ogni caso, ripeto, se noi, non ho detto vincere del tutto l'evasione fiscale, che in nessun paese del mondo lo si riesce a fare, ma avvicinarci a una media europea. Solo che noi riusciamo a far questo, noi veramente abbiamo risolto i problemi del paese.
Ho moltissimi email, moltissimi sms, lasciatemene leggere qualcuno, ecco Presidente. Allora Giuseppe dalla provincia di Caltanissetta dice: la Sicilia sudorientale sembra abbandonata a se stessa, che intenzioni ha questo governo al riguardo? Daniele da Padova: ho 26 anni, non posso accedere ad alcun finanziamento, con quali soldi compro una macchina Euro 4 come sollecitato dalla finanziaria? Ersilia da Treviso le dice: forza Prodi, vai avanti, non deluderci. Luigi da Torino chiede: tassazione plusvalenze, come potete equiparare l'investimento in azioni alle vere rendite come i conti correnti? Un risparmiatore cassa integrato, la domanda credo che vada interpretata. E poi abbiamo Sonia da Gorizia che dice, parla di giornali, dice: a proposito di giornali e di tagli alle spese, è una vergogna che lo Stato sovvenzioni gli editori minando così la libertà di stampa. Che ne pensa Presidente?
Ma lettore della Sicilia, cioè l'ascoltatore della Sicilia, noi abbiamo molto accentuato le provvidenze in favore del Mezzogiorno, e per Sicilia in particolare vorrei ricordare che tutti i fondi che si risparmiano dalla non costruzione del ponte, che non abbiamo ritenuto prioritario, vanno in opere pubbliche della Sicilia e della Calabria. Riguardo ai conti correnti, diminuiscono le tasse sui conti correnti in modo notevole, dal 28,5% al 20%, e questo perché noi abbiamo scelto, e questo è un fatto molto quasi rivoluzionario: vogliamo che tutte le imposte di rendimento di capitale, cioè dagli affitti, conti correnti, rendite finanziarie di tutti i tipi, abbiano lo stesso rendimento, intorno al 20%. E allora è chiaro, è per questo che prima dicevo che nel futuro spero che anche gli affitti vengano messi in queste cifre, in modo che tutti possano vedere con chiarezza quale sarà il peso fiscale del rendimento dell'investimento che loro fanno. E su questo noi ci stiamo allineando.
Senta Presidente, ma le critiche, come ne abbiamo sentite alcune stamattina, a questa finanziaria, una critica che sembra avere sorpreso il governo è quella che è venuta da Confindustria, secondo cui la finanziaria rischierebbe di frenare la crescita. Il ministro Padoa-Schioppa ha dato bellamente degli ingrati all'associazione degli industriali, e qualcuno ha addirittura visto in queste critiche il primo passo di una nuova scesa in campo politico si intende, questa volta dell'attuale Presidente di Confindustria Montezemolo. Lei teme davvero di ritrovarsi a dover fronteggiare le prossime elezioni Montezemolo, magari?
Ma prima di tutto non so se alle prossime elezioni ci andrò, poi temo o spero, non lo so, potrebbe, veda lei, ecco, io non ho nessuna idea su cosa faccia Montezemolo in futuro, e questo è un problema che dipende soltanto da lui. Io rilevo, ne ha tutti i diritti eventualmente di correre come ogni cittadino per diventare Presidente del Consiglio, ma io vorrei adesso, a parte questo aspetto, toccare con serietà il discorso di cosa abbiamo fatto per le imprese. Mai nella storia italiana, ma in tutta la storia italiana, una finanziaria ha fatto tanto per le imprese. Abbiamo dato 7 miliardi di euro all'aiuto alle imprese, ma questo non l'abbiamo mica fatto per carità o per compiacere la Confindustria, perché io ritengo che lo slancio in avanti del paese sia indispensabile per cambiare le cose. Cioè, noi non possiamo più essere il 25esimo paese tra i 25 paesi dell'Unione. Voglio che nello spazio dei prossimi 5 anni noi arriviamo almeno al centro del gruppo, se non alla testa. Allora è chiaro che aiutare le imprese era indispensabile. Lo abbiamo fatto con generosità, esponendoci anche a critiche all'interno della stessa maggioranza. Confindustria ha ritenuto opportuno criticare la finanziaria, e è tutto suo diritto, non trovo nessun problema particolare. Certamente condivido quello che ha detto Padoa-Schioppa ieri l'altro, cioè facendo questo, visto che alla categoria è stato dato moltissimo, questa critica generale vuol dire che si spinge al di là dell'interesse della categoria. Padoa-Schioppa ha detto è diventato un partito, è una battuta, ma certamente con questo ha espresso un giudizio politico, non un giudizio tecnico sulla finanziaria. Scusi, un ultimo osservazione. Quanto alle previsioni, no? Se questa rallenterà o accelererà lo sviluppo, come ogni previsione ce la vediamo fra qualche mese.
Ecco, sentiamo invece un altro ascoltatore, questa volta da Alghero. Riccardo, prego.
Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità che ci state dando.
Prego, prego, faccia la domanda.
La domanda è questa: se c'è la percezione che i soldi vengono spesi meglio, certamente l'evasione fiscale calerebbe. Ad esempio, se si abolissero le province e si spostassero le competenze a comuni e regioni, non si darebbe un maggior segnale di serietà da parte dello Stato?
Bene, grazie. Sentiamo un altro ascoltatore e poi passiamo la parola di nuovo al presidente Prodi. Clara da Macerata. Clara? Non ce l'abbiamo. Va bene, Presidente, vuole rispondere allora alla prima domanda?
Io dubito molto che uno faccia l'evasore perché critica il modo con cui sono spesi i soldi. Noi li dobbiamo spendere bene, io ho fatto subito il blocco alle nuove province, ma insomma, io ho avuto dalla vecchia maggioranza la grande critica sulla spesa dei soldi. Non ho mai visto tante province nascere come negli ultimi anni. E sono nate dappertutto.
Ecco, credo che fosse questo il senso della domanda, il costo eccessivo della politica, forse.
Certo, costo eccessivo della politica, ed è per questo motivo che abbiamo tagliato spese sia nella sanità, sia nell'amministrazione centrale. È per questo motivo che abbiamo avuto anche delle tensioni con i comuni, perché, diciamo, avete perfino scontentato i comuni. Abbiamo fatto delle disposizioni che hanno messo rigore nella spesa pubblica anche dei comuni. Guarda, nei 5 anni passati la spesa corrente della pubblica amministrazione era aumentata il 4,5% all'anno, una cosa enorme. Noi la stiamo diminuendo di 1,5 miliardi di euro. Questo mi sembra un messaggio importante e dobbiamo andare avanti in questa direzione.
Abbiamo nuovamente in linea, credo, Clara da Macerata. Prego.
Sì, buongiorno. Signor Presidente, buongiorno. Durante la vostra campagna elettorale, questo era un paese assolutamente in crisi. Piccola impresa in crisi, piccolo commerciante, piccolo artigiano. Insomma, una crisi profonda. Passate e vinte le elezioni, questi stessi soggetti sono diventati all'improvviso dei grandi evasori. C'è una campagna mass mediatica pazzesca su questi soggetti. Le dico, questi sono soggetti che io conosco perché sono una...
Qual è la domanda, signora?
Le chiedo questo, sembrano responsabili tutti di un insieme al passato governo di centrodestra dello sfascio dell'Italia, ma le sembra moralmente giusto essere passati da una visione di crisi a una visione di evasione totale?
Grazie, signora.
Signora, mi dica solo una mia espressione in cui abbiamo accusato di essere evasori una particolare categoria, o commercianti o artigiani. Un solo caso. Il problema dell'evasione è un problema di tutti, non solo di una categoria. E su questo è inutile che noi facciamo dei discorsi astratti o generici. Noi con la pubblica amministrazione, secondo la legge, dobbiamo fare in modo che tutti paghino le tasse, senza starci lì a guardare chi è evasore, chi non è evasore, a quale categoria appartiene. È un obbligo generale.
È quello che succede in tutti i paesi normali.
Esattamente.
Sentiamo da Benevento un altro ascoltatore, Armando.
Pronto?
Sì, prego.
Buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente sensibilizzare che a dirigere l'orchestra della nazione italiana sono in troppi. Farebbero bene tutti quanti i nostri parlamentari onorevoli a diminuirsi innanzitutto il loro stipendio per salvare il salvabile, e noi per poterci recare sul posto di lavoro con i 1.000 euro di stipendio al mese che prendiamo dobbiamo toglierci la benzina che mettiamo nella nostra macchina per recarci sul posto di lavoro.
La ringrazio. Invece, la domanda la prego.
Invece i nostri parlamentari, chiedo scusa un attimo solo, vanno con le macchine dello Stato per cui i loro autisti prendono uno stipendio maggiore perlomeno di 5 volte di quello
d'accordo.
Che prendiamo noi.
La ringrazio Armando.
Molto semplice, io quello che dovevo fare l'ho fatto perché la indennità mia e dei ministri del governo e l'abbiamo diminuita del 30%, i parlamentari è un discorso che deve fare il Parlamento e questo il governo non ha la possibilità di entrare nell'autonomia della gestione del Parlamento. Ho discusso già col Presidente della Camera e del Senato una riflessione sulle spese anche degli organi costituzionali, le vorrei solo ricordare però che i parlamentari non hanno la macchina con l'autista, se non hanno delle funzioni di governo per cui questo sia necessario. In quanto a questo poi abbiamo anche quando nei casi in cui prima era previsto abbiamo diminuito scorte e macchine blu in grande proprio abbiamo fatto per già una percentuale molto elevata, ma le dirò anche un proposito però perché quello che è stato fatto è l'inizio che la riflessione sui costi della politica che io ho iniziato in campagna elettorale non ho nessuna intenzione di sospenderla. Ripeto, abbiamo dato l'esempio con i ministri, ma dobbiamo fare un discorso che valga per tutti, non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per le province, le regioni, i comuni, per tutta la spesa pubblica.
Presidente, abbiamo ancora circa 10-11 minuti, io ho una serie di domande di molte sms, email, cercherò di sintetizzarle, conto sulle risposte brevi così avremo modo di dare più risposte. Raffaello da Ferrara ci dice con un sms perché nessuno parla dell'aumento dal 23 al 27% da 15.000 a 28.000 euro, immagino che si riferisca all'aliquota. Renata da Ancona dice bravo Prodi, vai avanti, spero su di te per l'evasione fiscale, come vedete tema assai sentito in tutte le chiavi per la verità. Marco dalla provincia di Firenze, ho acquistato casa, l'agenzia immobiliare mi ha chiesto se con o senza fattura, sono un titolare d'azienda, ho chiesto al commercialista, mi ha detto che potevo scaricare il 19% su un massimo di 1.000 euro, perché non agevolarci e non andare fuori dalla legge al contrario. Gabriella da Milano, la ricerca e l'università come verranno sostenute da questo governo? E un ascoltatore, Roberto da Campo di Pietra a Campobasso, pone una domanda precisa: è vero o non è vero che aumentano le imposte sul riscaldamento domestico? È vero o non è vero che la tassa di successione è stata reintrodotta? Sentiamo il Presidente del Consiglio.
È un'enciclopedia, eh? Un'enciclopedia.
No, lei risponda alle cose essenziali.
No, lavoratore dipendente, che è la cosa, è la prima domanda. Guardate che fino a 42.000 euro, se uno ha famiglia, si paga meno e quindi abbiamo veramente salvaguardato tutte le categorie medie e medio-basse. Quanto al conto che lui faceva, attenzione, non c'è solo l'aliquota, ma ci sono anche le detrazioni, per cui un lavoratore dipendente che ha il reddito circa di quello che mi ha detto l'ascoltatore, cioè 1.500 euro netti al mese, se scapolo, se single, come si dice adesso, pagherà, avrà 60 euro in più nella busta paga, quindi poco, ma qualcosina. Se invece è sposato con un figlio, avrà 488 euro all'anno in più. Se ha due figli, avrà 832 euro all'anno in più. E mi sembra che si cominci a ragionare e a aiutare anche chi ha il peso delle famiglie. Al di sopra dei 42.000 euro all'anno si comincia a pagare un po' di più, perché, come abbiamo detto, stiamo un pochino aggiustando la situazione della distribuzione del reddito. Ma fino a 75-80.000 euro addirittura il pagamento in più è del tutto trascurabile. Sulle successioni è il 4% la successione diretta, però con un'esenzione grandissima, cioè da 1 milione di euro di valore catastale e 1,5 milioni di euro di franchigia se ci sono degli eredi disabili. Quindi quello che noi avevamo detto, che soltanto i patrimoni consistenti sarebbero stati tassati, lo abbiamo semplicemente mantenuto, come abbiamo mantenuto l'esenzione per le imprese. Sulla ricerca abbiamo un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e innovazione di 1 miliardo di euro nel triennio, un fondo di investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica, 1,2 miliardi, abbiamo sbloccato le assunzioni dei ricercatori e quindi abbiamo lavorato in questa direzione con molta energia. E poi abbiamo certamente delle tensioni nel mondo dell'università, come voi avete visto, ma perché io penso che si dovesse e si debba anche in questo settore fare il massimo sforzo per razionalizzare le spese. In questi anni abbiamo avuto una moltiplicazione di corsi, abbiamo avuto un modello organizzativo non efficace fino in fondo. Naturalmente ci sono università e università, e credo che il messaggio inviato sia utile per poter ristrutturare, riorganizzare la vita di questo settore. Poi partiremo con un nuovo slancio, perché la ricerca e l'innovazione sono la nostra priorità.
Ecco, la interrompo perché c'è un'altra chiamata da Stefano di Oristano. Prego.
Buongiorno, ascolti Presidente, io volevo sapere come si pone il governo per quanto concerne coloro che hanno sempre avuto un lavoro precario e ora, come sono io a 33 anni, non ho una professione in mano e quindi le aziende tendono ad assumere i giovani, i ventenni. Ormai io a 33 anni mi sto trovando disoccupato insomma da quasi 2 anni e le aziende non mi assumono perché ho più di 30 anni.
Grazie Stefano. Prego Presidente.
Ma proprio per questo abbiamo voluto regolarizzare il problema della precarietà, che è arrivata a dei livelli impressionanti, no? E non possiamo pensare che uno venga tenuto in prova, soprattutto per dei lavori standard, molto semplici, che si imparano in fretta, venga tenuto in prova per anni e anni senza che possa essere immesso stabilmente nel mercato del lavoro e poi si trova nella situazione in cui si trova lei. Noi dobbiamo certamente tenere presente che il mercato del lavoro non è solo mercato dei giovani o dei giovanissimi, ma la grande difficoltà è di coloro che escono nel mercato del lavoro, per i quali dobbiamo lavorare moltissimo su reinserimento e formazione. Dobbiamo aiutarli nell'assumere nuove specializzazioni.
Ecco, Presidente, riceviamo molte telefonate, come è ovvio, molti sms, email, e dunque le chiediamo la cortesia, credo che sia possibile, di rimanere con noi fino alle 10.15. Allunghiamo questa mattina brevemente il tempo di Radio Anch'io e sposteremo la rubrica Questioni di Soldi. Le faccio una domanda io, se permette. Lei ha detto, approvata la finanziaria, adesso servono segnali forti di riforma, quindi diciamo l'inizio di questo 2007 dovrebbe essere segnato da questa agenda. Ci anticipa qui quest'oggi quali saranno le principali riforme che il suo governo vuole varare nell'anno che viene?
Ma Le riforme devono essere rivolte, come dicevo prima, in obiettivo prioritario, riprendere la crescita. Quindi abbiamo già dato un messaggio con quello che è stato chiamato il primo decreto Bersani, liberalizzazione, riforma dei mercati, e noi dobbiamo andare avanti in questa direzione. Abbiamo ancora tanti blocchi della vita economica italiana che sono fermi, e già stiamo lavorando in questa direzione, ma soprattutto nel lungo periodo bisogna lavorare sulle risorse umane, cioè c'è un paese, l'Italia ormai è un paese ad alto costo del lavoro, come la Germania, come la Francia, come sono tutti i paesi europei, e o noi abbiamo risorse umane di elevatissimo livello o non ce la faremo mai. E allora qui c'è poco da fare, scuola, corsi di formazione, innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, uso di strumenti moderni, questo è quello che noi dobbiamo fare e che noi faremo durante il 2007, cioè risvegliare proprio questa grande capacità che il paese ha. Noi, vede, il problema più delicato dell'Italia degli ultimi anni, secondo me, è stata la demoralizzazione, cioè l'idea in fondo che siamo di fronte alla decadenza. Tutti questi articoli sull'invecchiamento della popolazione, per carità, l'invecchiamento della popolazione è un problema, ma invece di pensare al fatto che le persone anziane sono più in gamba di prima, hanno delle potenzialità enormi, come possono essere utilizzate, ci si piange addosso, come se fosse una decadenza fatale. Invece credo che il paese abbia energie straordinarie.
Ma mi pare di capire allora che per quanto riguarda le pensioni ci possiamo aspettare che si lavori più a lungo, da quello che dice.
Sì, ma le pensioni, io ho 10 anni che cerco di portare avanti questo modello, no? Cioè di una pensione in cui, di un sistema pensionistico in cui sia più conveniente lavorare a lungo, ma uno possa scegliere. Cioè la vita è fatta di scelte. Noi dobbiamo aiutare i cittadini a potersi tagliare la propria età lavorativa a seconda anche delle proprie esigenze. Dobbiamo quindi rendere conveniente rimanere nel mercato del lavoro, ma che poi uno decida l'età in cui andare in pensione, la decida lui stesso. Naturalmente, se va via presto sarà più sconveniente, mi sembra un diritto acquisito. In secondo luogo, anche su questo, cerchiamo di uscire dalla mentalità di oggi, per cui io sto 40 anni in un luogo di lavoro a 8 ore al giorno, il 31 dicembre vado in pensione, il 1 gennaio sto a casa. C'è un discorso di civiltà che dobbiamo preparare, ne ho parlato moltissimo con la Confindustria. Prepariamo degli schemi di lavoro a tempo parziale, in cui quindi si va in pensione ad agio e non di un colpo solo, si va in pensione a scalini e non di un colpo solo. E quindi noi, se andando in questa direzione, noi lavoriamo certamente in media di più, perché poi la gente ama lavorare nella maggior parte dei casi, ma diamo libertà al cittadino, al lavoratore, di scegliere anche se andare in pensione in anticipo. Faccio un caso, scusi, sono un po' lungo su questo, ma credo che la gente abbia il diritto di saperlo. Se uno ha un familiare, non so, la moglie che fa la parrucchiera o che ha un negozio, la va a aiutare dopo l'ora di lavoro, allora andrà in pensione un po' prima, ecco, preferirà avere una pensione un po' minore e andare in pensione più presto. Se uno invece ha soddisfazione del proprio lavoro, vuole restare più a lungo, deve poter restare molto a lungo.
Insomma, flessibilità del profilo pensionistico
con
individuale.
Con scelta e convenienza, naturalmente, che spinge a rimanere, non c'è dubbio, questo è un punto fermo.
Ecco, abbiamo un altro ascoltatore da Lecce, Lino, prego.
Buongiorno Presidente e auguri per il prossimo Natale.
Grazie, allora, anche a lei, a tutti.
Grazie. Allora, volevo dire questo, Presidente. Dalle ultime notizie in base dell'entrata del gettito fiscale, sembra che abbiamo delle risorse maggiori. In più avremo anche le risorse derivanti dalla finanziaria, quindi possiamo supporre che nell'anno prossimo, ma anche negli anni successivi, avremo a disposizione risorse da investire nel Paese. Ecco, io le chiedo di vigilare che tutte queste risorse non vadano ad alimentare la politica in senso generale, ma siano indirizzate a tutte le infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno perché possa crescere, perché possa...
Bene, grazie Lino.
Allora, diciamo come stanno le cose. Guardate, in questi giorni, tra l'altro, è venuto un ambasciatore di un paese amico a dirmi, ma insomma le nostre imprese hanno lavorato per il vostro sistema ferroviario, per il vostro sistema autostradale e ci sono centinaia di milioni di soldi, di euro non pagati alle imprese stesse. Che cosa fa sto governo? È l'esempio di come siamo stati lasciati, cioè noi stiamo con le risorse aggiuntive che stanno arrivando, prima di tutto abbiamo da pagare dei debiti che non sono stati pagati. In secondo luogo, e qui è il nuovo, abbiamo rifinanziato tutto il grande sviluppo ferroviario e autostradale, 8 miliardi di euro per il completamento dell'alta velocità Torino-Napoli, alta capacità, alta velocità, finanziamenti della Pedemontana Lombarda, passante di Mestre, la Salerno-Reggio Calabria, con una filosofia completamente diversa. Io non faccio l'elenco delle mille opere, poi vedremo, ma solo delle opere di cui abbiamo trovato le risorse finanziarie. E siccome, come ha detto lei, qualche risorsa in più l'abbiamo trovata, abbiamo finalmente un pacchetto di opere in cui, come diceva Flaiano, quando si apre una parentesi la si chiude. Cioè noi non facciamo opere per cui non abbiamo i finanziamenti. E abbiamo un bel piano di infrastrutture, le nostre imprese finalmente hanno un profilo di lavoro chiaro e preciso per i prossimi anni e voltiamo pagina.
Sentiamo adesso da Ascoli Piceno, Federico.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno Presidente, buongiorno Direttore e buon Natale a entrambi. Io sono uno dei tanti incapienti, Presidente Prodi. A lei non occorre che gli spiego cosa significhi. Vorrei sapere se la finanziaria ha previsto qualcosa per questa categoria, siamo tanti, Presidente. E poi volevo sapere, mia moglie prende un assegno familiare di 46 euro. Avete previsto gli assegni familiari per i bimbi? Tanto rispetto e sono diciamo d'accordo con questo, ma per le mogli a carico 46 euro, Presidente, cosa avete previsto?
Va
la
bene.
Ringrazio.
Grazie a lei.
Quest'ultimo lo prendo come un ammonimento, un invito. Per ora abbiamo provveduto per i bambini e poi cercheremo di andare avanti anche per quanto chiede lei, in modo da aumentare le risorse anche per il coniuge. Sulla problema degli incapienti, una quota precisa della lotta all'evasione fiscale va appunto agli incapienti, che è un termine orrendo. Io diciamo a coloro che non hanno mezzi, un tempo si diceva ai più poveri, via, diciamo ai più poveri per usare un linguaggio comune, che sono stati assolutamente trascurati e su cui abbiamo cominciato a provvedere in senso generale ma anche in senso specifico. Abbiamo ad esempio costruito un fondo per i non autosufficienti, che sono ormai decine o centinaia di migliaia e che costituiscono un elemento tragico per una famiglia, proprio perché paralizzano la vita economica e anche la vita normale di ogni famiglia. Quindi per ora ci siamo concentrati, ci concentreremo quindi su una fascia specifica delle persone più deboli.
Presidente, una domanda gliela faccio io. Tra le tante riforme di cui questo paese ha bisogno, mi pare, lei stesso l'ha detto spesso, c'è necessità di una riforma della politica. Lei ha sempre indicato nel Partito Democratico uno degli elementi di questa riforma della politica. Ora, cito parole sue recentissime: purtroppo lo spirito delle primarie sembra dimenticato, qualcuno mi chiede se per caso non siano state fatte 20 anni fa. Insomma, si rassegna un po' anche lei alla circostanza che il Partito Democratico, cioè come dire, la nascita del partito riformista in questo paese, sia di un partito unico dei riformisti, sia un evento che si allontana anziché avvicinarsi?
No, guardi, io non mi rassegno mai, dormo un po' e poi dopo pac, cerco di dare il colpo, come abbiamo fatto per le primarie. Non dimenticate che sembrava tutto morto, la vita politica, ha detto no, guardate, il paese a questo punto ha bisogno, ha il dovere di esprimersi, lo facciamo. Sul Partito Democratico io non mi rassegno assolutamente, constato una stanchezza, ma mi attendo che verrà il momento nei prossimi mesi in cui si dovrà dire sì o no, in cui ci si dovrà decidere su questo. Io lo ritengo importantissimo perché con lo sfrangiamento, con lo spezzettamento della vita politica che abbiamo adesso, si va poco avanti. Quindi, ripeto, lavorerò e giocherò in favore del Partito Democratico. Non dobbiamo dimenticare che già in buona parte funziona nella nostra vita politica, cioè c'è un gruppo parlamentare unico di DS Margherita e funziona bene, molto spesso non sappiamo assolutamente nemmeno la provenienza dei parlamentari che fanno una determinata proposta. Questo però non basta, perché il paese ha bisogno di stabilità, avrebbe bisogno dei due grandi blocchi. Io provvedo e lavoro perché quello di centro-sinistra avvenga, spero che qualcun altro lo faccia anche dall'altro polo.
Sentiamo un ascoltatore, Marco da Lucca.
Sì, buongiorno. Dunque, io volevo dire questo, premetto che sono un elettore di sinistra, però il provvedimento che è stato preso per quanto riguarda l'indulto non lo convido assolutamente, anzi mi sembra una cosa del tutto sbagliata, in quanto credo che soprattutto la microcriminalità sia aumentata a dismisura.
La domanda la prego.
Infatti, volevo sapere cosa ne pensa, perché è stata fatta una legge così sbagliata.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Ora, intanto, per essere chiaro, l'indulto lo abbiamo fatto perché ormai la situazione delle carceri non reggeva più. E io vorrei anche ricordare poi a tutti i parlamentari che in piedi applaudivano il Papa quando voleva indulti e amnistia, dove sono spariti, sono scappati tutti. In secondo luogo, l'indulto è stato votato da maggioranza e minoranza, da una buona parte della maggioranza e una buona parte della minoranza. E allora io me ne prendo la responsabilità, perché è chiaro, il governo deve sempre assumersi la responsabilità. Lo rifarei, perché la situazione delle carceri era drammatica, e tanto per essere chiaro, la recidività di coloro che sono usciti non è assolutamente diversa dalla recidività di coloro che escono dalle carceri dopo aver scontato in pieno la pena. Quindi non è affatto vero che l'indulto abbia turbato la sicurezza dei cittadini italiani. È stata una decisione indispensabile, presa con coscienza di causa, e io devo dire sinceramente che sarebbe ora anche di riflettere un po' più serenamente sulle conseguenze dell'indulto. Abbiamo assistito a questa faccenda di Erba in cui sono stati 4 morti, subito era stato uno che era stato scarcerato.
Dobbiamo fare l'autocritica anche noi della stampa,
insomma,
su queste cose,
sui
pregiudizi che ci guidano talvolta. Presidente, abbiamo ancora 4 minuti e mezzo circa, abbiamo un ascoltatore, Mario da Como, prego.
Pronto?
Sì, pronto, dica.
Buongiorno. Sono Mario, telefono da Como, zona molto fredda. Auguri a tutti. Io telefonavo per questo. Nei primi anni 80 ho deciso di costruire la casa con enormi sacrifici e rinunce, io e mia moglie. Adesso le chiedo al Presidente un motivo perché devo pagare l'ICI sulla mia casa. Io faccio una fatica enorme tra ICI, tasse varie e riscaldamento, essendo una zona di Como molto fredda, io faccio fatica, che oggi sono pensionato, non riesco a stare nelle spese.
No, lo capisco, però in tutti i paesi del mondo è l'imposta sulla casa che mantiene le autonomie locali, che mantiene i comuni, ma proprio è un fatto comune. Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo che i catasti passino ai comuni e vengano quindi aggiornati in modo serio, in modo che abbassiamo fortemente le aliquote e diamo una equità al sistema, perché oggi, prendendo Roma, no? Adesso Como, i quartieri di Como non li conosco, ma a Roma si paga meno a Piazza Navona che alla Magliana, perché, che è un quartiere periferico, perché il catasto è stato fatto in periodi di tempo diverso e quindi non c'è alcun senso in questa situazione. Allora, se noi facciamo i catasti lasciati ai comuni, gestiti dai comuni, modernizzati, aggiornati, noi avremo delle aliquote molto più basse e molto più eque.
Presidente, qui ho un po' di sms, glieli riassumo senza farle le domande, ma Anna Maria da Napoli dice: io adoro Prodi ma mi deve togliere la camorra da Napoli, questa stupenda città è in piena anarchia. Cristina da Bologna: lavoro da quando avevo 14 anni, se si farà la riforma delle pensioni si allungheranno i tempi anche per i lavoratori precoci. Maria da Palermo: per le forze di polizia cosa farà il governo? Come diceva prima, è veramente un'enciclopedia, avremmo bisogno di qualche giornata invece che di un'ora appena per rispondere a tutte queste questioni. Io ne approfitto però per chiederle se riesce a dare una breve risposta a queste domande e poi ci avviamo alla fine perché abbiamo solo ancora due minuti.
Guardi, io prendo la prima delle tre, che per me è un fatto drammatico. Vorrei proprio anche fare un appello agli italiani. In questi mesi sto cercando di riattrarre gli investimenti stranieri in Italia, perché se non rientriamo nel grande gioco dell'economia mondiale siamo finiti. Guardate che tutti mi rispondono, sì, ma la criminalità. Cioè, agli amici del Mezzogiorno, io supplico, aiutateci a liberarvi, a liberarci dalla criminalità organizzata, perché altrimenti l'economia non si sveglierà mai. Stiamo facendo un'azione straordinaria, perché purtroppo, vede, la signora di Napoli mi dice, siamo in emergenza, purtroppo, a Napoli è così da anni, da decenni. Dobbiamo fare un balzo in avanti, perché sennò l'Italia non si salva.
Presidente, ultima questione, permetta che gliela faccia io. Le avevano preconizzato una fine precoce già ad agosto come governo, naturalmente. Lei parla di uccellacci di malaugurio. Poi avevano detto che non sarebbe riuscito a mangiare il panettone quest'anno a Palazzo Chigi. Invece mangia il panettone e beve anche lo spumante. Ce la fa a mangiare l'uovo di Pasqua, pensa?
Ma il menù se ne trova sempre di menù per i tempi futuri, quindi io penso che dovremmo andare proprio avanti, ma le dico qualcosa in più. Io non ho nessun problema dell'essere impopolare in questa fase. L'uomo politico, come ho detto prima, deve smetterla di lavorare solo per il giorno dopo. Bisogna lavorare per noi e per i nostri figli. Per noi e per i nostri figli. Io voglio governare e so benissimo che se uno governa bene poi dura. Se uno non governa bene non dura. Allora, in questi mesi poi, anzi, politica estera, ci siamo rimessi nel gioco internazionale, abbiamo la stima di tutti adesso, l'Italia è di nuovo l'Italia. La finanziaria, dovevamo morire sulla barricata, è andata come si prevedeva, adesso abbiamo fra poche ore il voto alla Camera, ma io non prevedo grandi sconvolgimenti. Adesso ci dicono che accadranno chissà quali sconquassi sulle pensioni e sull'unione di fatto. Guardate che noi siamo una maggioranza pluralistica, quindi discutiamo e spesso discutiamo troppo. ma poi le decisioni le prendiamo.
Presidente Prodi, noi la ringraziamo molto di aver passato con noi quest'ora e mezza. E un ultimo messaggio, mi pare giusto perché è in spirito bipartisan natalizio, è di un elettore, Daniele, da Sarzana, che dice di essere un elettore di centrodestra, non simpatizzante per il primo ministro Romano Prodi. Però ho letto gli auguri che ha fatto a Berlusconi. Mi ha colpito la sincerità e l'umanità del messaggio, specialmente le parole "guarisci presto e torna combattivo come sempre". Sinceramente, a noi elettori manca questo lato dei politici, il lato umano. I nostri politici sono troppo staccati dalla realtà. Comunque, da ora ho più ammirazione per il nostro avversario e gli auguro buon Natale e soprattutto un buon governo. Buon Natale lo auguriamo anche noi al Presidente del Consiglio Romano Prodi, che ringraziamo ancora e aspettiamo presto. Buon Natale a tutti gli ascoltatori e la linea adesso può andare a Questioni di Borsa. Buona giornata.
Avete ascoltato Radio Anch'io. Ha condotto Antonio Caprarica. Regia di Alessandra D'Asaro. Hanno collaborato Alberto Agnello, Ilaria Bellandi, Arianna De Gasperis, Monica Magni, Valentina Meliadò. In redazione Luana Cremasco. Alla parte tecnica Gottardo Montano, Fabio Lelli. Per aderire al nostro club degli ascoltatori scrivete all'indirizzo di posta elettronica radioanchio@rai.it. Vi ricordiamo che la puntata di oggi è scaricabile in podcast sul sito www.radio1.rai.it.